Si sente? Allora, io sono le 6, come anzi passate da un minuto, e siccome voi sapete che io sono tedesca, comincio. E io ringrazio tutti quanti di essere venuti, di ritrovarci di nuovo al secondo anno di questo corso. E fuori c'è, sia giù all'ingresso che fuori, che lì da qualche parte, ci sono questi DPA, questa presentazione del corso di quest'anno, e ve l'ho preso due parole solo per dire, se leggete qui sotto c'è già scritto come è stato pensato e organizzato il corso di quest'anno. Sembra che sia un po' che si salti di palo in frasca, soprattutto si salta di secolo in secolo, non di secolo in secolo, si saltano salti di secoli interi, ma il problema grosso è legato al fatto della volontarietà di questo corso e quindi ognuno fa quello che sa. La filosofia scolastica, tutta quella medievale del XII, XIII, XIV, è una filosofia bellissima, ma nessuno di noi è veramente specializzato, quindi abbiamo cercato di presentare della scolastica i filosofi che ognuno di noi sa meglio. Ecco. E così vale, e questa è la stessa cosa, vale per il Rinascimento. Quello che però noi volevamo era che questo secondo corso fosse propedeutico a quello del prossimo anno, che è tutto il pensiero moderno. Il pensiero moderno durerà invece 2 anni, perché è talmente ricco e talmente bello, e noi, la maggior parte di noi che quest'anno siamo 5 e non 4 come l'anno scorso, siamo più bravi, ecco, riguardo al pensiero moderno, pensiero antico e pensiero moderno. Per cui quest'anno è un anno, come dire, di transizione. Abbiate pazienza, ci scusiamo, ma cerchiamo di fare bene quello che facciamo. Però i filosofi presentati non sono di poco conto, a partire dal primo Plotino che è bellissimo, ma è difficile, Agostino ci voleva, c'è anche Tommaso, c'è un Guglielmo d'Occam, quindi più o meno c'è una certa copertura delle tematiche complessive della scolastica. Per quanto riguarda il Rinascimento, tra Cusano, Machiavelli e Giordano Bruno, anche lì siamo, no, più o meno, anche perché tutti questi filosofi si richiamano l'uno all'altro, le tematiche sono sempre le stesse, le domande sono le stesse, le risposte sono diverse. E poi chiudiamo con Galileo Galilei, perché proprio segna il passaggio alla modernità. E poi con la modernità ci divertiremo, ci bizzarreremo un po' di più. E vediamo al nostro Plotino. Ecco, Plotino è un filosofo molto molto complesso. Io non ho fatto fotocopie perché eventualmente, siccome ci vediamo tra un mese, quando è che ci vediamo? Il 22, no, il 6 dicembre. Il 6 dicembre eventualmente posso portare qualche parte. Il problema è che non potevo selezionare i punti, perché io volevo trattare la filosofia di Plotino nella sua globalità, fare una presentazione proprio globale di Plotino, e quindi non avevo difficoltà a selezionare delle parti, però le selezionerò per la prossima volta e ve le consegnerò. Niente, spero di rendere semplice una cosa che è molto difficile. La filosofia di Plotino è una filosofia che prende il cuore, ecco, quindi non solo la mente, è una filosofia che suscita una passione, un grande entusiasmo. Non tutti i filosofi fanno questo effetto, dipende un po' anche da noi che li leggiamo chiaramente, però ci sono alcuni filosofi che fanno questo effetto più di altri, per esempio Platone, Spinoza, Hegel, Kant, per carità, e Plotino è uno di questi. Ma vediamo un po' in primo luogo di contestualizzarlo. Plotino è del III secolo, nasce nel 204 in Egitto, ma prima di Plotino, nel II secolo, tra il primo e il II secolo, sono successe delle cose. Intanto è successo che c'è il cristianesimo, e che c'è stata anche, non dico un venir meno della scuola stoica, lo stoicismo che è stata la grande filosofia del primo secolo dopo Cristo. che è stata una filosofia popolare, nel senso che ha avuto un amplissimo consenso di popolo, oltre che essere la filosofia delle classi aristocratiche. Ecco, la filosofia stoica è venuta meno perché ripeteva se stessa, alla fine non aveva niente da dire. Mentre fra il primo e il secondo secolo, in particolare il secondo secolo, nasce una filosofia ispirata dalla religione, e questa è la filosofia dell'apologetica cristiana, cioè di Tertulliano, di Origene, di padri della Chiesa, che vogliono catturare l'attenzione e la mente anche dei pagani. E vogliono dimostrare che cosa? Vogliono dimostrare razionalmente la verità rivolata, e vogliono dimostrare anche che la filosofia contiene in sé delle verità che sono le verità divine. Quindi vogliono, cercano di mettere insieme, di combinare filosofia ellenistica, pensiero ellenistico e cristianesimo. Sempre nel secondo secolo nasce una corrente che tra il filosofico e il religioso, che è la gnostica, la gnosi, di cui parlerà alla prossima lezione il professor Goisis, la gnosis, che è più che altro una setta che ha però una grande diffusione, una setta di larga diffusione, che cosa dice? Pone l'origine del mondo, cioè fa una cosmologia fondata su due forze, la luce e le tenebre, su due forze in conflitto. Ma al di là di questo, perché c'è anche il manicheismo contro cui combatterà Sant'Agostino, al di là di questo, la gnosi è una filosofia per pochi eletti, e che mette accanto alla verità ufficiale della Chiesa, che viene considerata di seconda mano, spuria, una verità vera che viene rivelata da Dio ai pochi eletti, che sono loro. Contro questa filosofia combatterà Plotino, oltre che ovviamente anche Sant'Agostino, ma soprattutto Plotino, con la sua filosofia dell'uno. E poi abbiamo la filosofia. La filosofia che è quella che è stata, di cui abbiamo parlato qui l'anno scorso, e che è quella di Platone, di Aristotele, di Epicuro, degli stoici. Ecco, questa filosofia qua ha perduto la sua funzione di essere terapia dell'anima, cioè c'è sempre l'idea che la filosofia faccia bene, che possa essere indicare la strada verso la felicità, che possa aiutare a vivere meglio, c'è sempre questa idea, ma c'è meno afflatto, c'è la religione ormai, c'è il cristianesimo, c'è la gnosi, c'è il manicheismo. Ecco, questo aspetto così del balsamo dell'anima viene un po' perduto, il filosofo non è più il saggio che con la propria vita esemplare si presenta come esempio, come modello di vita, il filosofo è semplicemente un professore, è un professore di filosofia, un professore che insegna le autorità, insegna Aristotele, insegna Platone, tiene dei corsi propedeutici, dei corsi più avanzati, si leggono i testi direttamente, si commentano, e tutti appunto i professori di filosofia si definiscono non filosofi, ma si definiscono degli interpreti. Si dicono, noi interpretiamo, allora le scuole sono scuole che si differenziano in base all'autore preferito da questi filosofi interpreti. Quindi abbiamo la scuola neoplatonica, neoaristotelica, neostoica, neopipirea, eccetera, ma soprattutto neoaristotelica, neoplatonica. Nel secondo secolo è il neoplatonismo che trionfa. Sono filosofi che non sono di poco conto, ce ne sono tanti. Longino, c'è Alessandro di Afrodisia, c'è Ammonio, Giustino, beh, questo è più il versante cristiano, eccetera. Però sono filosofi che hanno meno da dire rispetto, almeno si presentano modestamente come coloro che non hanno, no, un pensiero originale, hanno solo la capacità di esporre bene le autorità. Ecco, queste scuole, chiamate così neoplatonica, neoaristotelica, eccetera, non significa che siano scuole chiuse allo studio degli altri, anzi sono scuole dove si pratica un sincretismo notevole, i neoplatonici studiano gli stoici, studiano Aristotele, studiano Pitagora e così gli aristotelici studiano Platone. Bene, Plotino è uno di questi. Plotino è un filosofo che si proclama interprete di Platone. Dice di non essere originale, dice di aver trovato tutto quello che egli espone, di averlo già trovato, e questo è anche vero. Plotino è un filosofo poi che studia molto Platone, ma ha studiato moltissimo anche Aristotele, gli stoici, e la sua opera è un'opera che appunto combatte, cioè fa proprie alcune teorie e contesta altre teorie proprio di questi filosofi. Plotino fu quindi un professore, fece una scuola di filosofia che era più che altro un cenacolo aristocratico, frequentato da futuri filosofi cui fu Porfirio. Porfirio che è quello che scrive la vita di Plotino, della vita di Plotino non sappiamo praticamente niente se non le poche notizie, perché era molto restio, lui non voleva farsi vedere. E Porfirio dice che era un uomo che viveva come se non avesse il corpo, era poi un mistico, ogni tanto aveva, come dire, si incantava come Socrate, no? Aveva delle esperienze mistiche. E, appunto, quello che sappiamo lo sappiamo da Porfirio, ed è stato Porfirio che ha chiesto a Plotino di scrivere le proprie lezioni, quindi le Enneadi che noi abbiamo, che sono sei, ogni Enneade poi è divisa in diversi libri, non sono altro che il rimaneggiamento delle lezioni di Porfirio e di Plotino, vengono poi sistemate da Porfirio, così come noi le abbiamo, sono nella sistemazione data da Porfirio, e sono rimaneggiamenti e poi riflessioni che Plotino fa sui problemi che egli stesso ha sollevato, quindi sono dei commentari, come era nell'uso delle scuole, ma sono anche poi una riflessione su questi commentari. Allora, cos'è che Porfirio, cos'è che Plotino si ritrova che, dalla tradizione? Si ritrova dalla tradizione tre categorie potenti. La categoria dell'uno, la categoria dell'intelletto e la categoria dell'anima. L'idea è questa, che l'uno, per esempio, la filosofia nasce come domanda intorno al che cos'è che unifica un universo che è costituito da una pluralità. Oppure che cos'è che unifica un corpo, il nostro corpo, che è un composto. Il problema è quello dell'uno e i molti. Che cos'è, parlando di Platone, che fa sì che le cose possano essere definite belle, brutte, gli uomini coraggiosi, buoni e cattivi. Ci deve essere per la filosofia un principio unitario che permetta di spiegare la molteplicità. Questo è il tema dell'uno e dei molti. La filosofia nasce con la ricerca dell'archè, del principio, un principio unificatore che spieghi il divenire delle cose. E così questo uno veniva identificato, per esempio, da Platone con il bene, da Aristotele con l'intelletto, o atto puro pensiero di pensiero, comunque c'è sempre l'idea che esista un principio, che sia per l'appunto principio, da cui derivare o ricavare tutto, tutto l'universo intero, l'uomo, le azioni degli uomini, il funzionamento come va il mondo, il funzionamento dell'uomo, eccetera. Ecco, e questo è il concetto di uno. Uno, con la U maiuscola, è il concetto di uno. Questo concetto lo potremmo anche spiegare con un altro principio che viene ricercato fin dall'inizio della filosofia e che che vale tuttora, e cioè la priorità del semplice, il principio della priorità del semplice, o della, aspetta che ce l'ho scritto qua, della anteriorità del semplice. Per spiegare una cosa composta devo cercare i suoi elementi componenti, che devono essere semplici. Ecco, quindi per spiegare l'universo mondo, che è un complesso, devo cercare i suoi elementi semplici. La ricerca dei semplici deve arrivare a prodare ad un unico semplice, che, da cui derivare tutto quanto. Questo è il cosiddetto uno. Allora, l'uno, questo, la semplicità dell'uno deriva dalla scuola pitagorica. Il punto, il numero, l'idea di uno come pene, qualcosa che si scrive con la B maiuscola, o Dio, deriva da Platone, e l'uno come intelletto deriva da Aristotele. Allora, la filosofia di Plotino è una filosofia che cerca di mettere insieme queste tre tradizioni in una maniera molto, molto, molto originale. Allora, il punto di partenza è l'uno. Perché c'è l'uno? Plotino ha davanti a sé una delle filosofie alternative, che è quella, non delle, una filosofia alternativa in particolare, che è quella di Epicuro, risalente a Democrito. Allora, Epicuro spiegava l'universo mediante gli atomi. La combinazione casuale degli atomi è la causa dell'universo intero. Tutti i corpi costituenti l'universo sono una pura combinazione casuale di atomi. Bene, quello che dice Plotino è che un composto, qualsiasi composto, non può mai essere un'unità. Nel senso che un'organizzazione di atomi rimane un'organizzazione di atomi, ma senza unità, cioè che non ha una struttura funzionale unitaria. Secondo Plotino, con gli atomi non si fa nulla. L'organizzazione casuale degli atomi, la combinazione casuale di atomi, non semplicemente non è impossibile per la costituzione, per la creazione, per l'organizzazione del mondo, è semplicemente in linea di principio impossibile. Non è che sia improbabile, altamente improbabile, in linea di principio impossibile, perché un corpo composto possa essere uno, diciamo ognuno di noi possa dirsi uno, nel variare di se stesso, nella variazione continua dei propri stati, deve avere in sé un principio unitario. E questa è l'idea di Plotino. Quindi questo vale per noi e vale per l'universo, per tutto quanto. L'uno quindi è il primo, è il principio. Come uno e come principio è qualcosa di ineffabile, di indicibile, di addirittura non inconoscibile, forse anche impensabile, al di là dell'immaginazione, perché l'uno non è forma, non è essere, non è pensiero, non è cosa. Che cos'è? Ecco, noi non possiamo avvicinarci all'uno mediante discorso, noi non possiamo definire l'uno. Questo perché ogni definizione è una limitazione. Definire significa limitare la cosa, cioè separandola, differenziandola da tutte le altre. Quando io giudico, dico, definisco una cosa, la determino, no? La inquadro, ma determinandola escludo che essa sia tutto il resto che sta fuori, no? Di questo quadro. E questo non può essere quindi detto dell'uno. Dunque l'uno non può essere definito, essendo al di là dell'essere non può essere, non può, esiste, ma non è essere, non è essere, non è forma, insomma è assolutamente al di fuori della nostra anche comprensibilità per certi versi. Allora perché ne parliamo? Ci giriamo intorno. Ecco, possiamo parlarne in termini negativi, e difatti Plotino è uno degli esponenti di quella che sarà poi la teologia negativa, che cioè di Dio non si può dire nulla di positivo, ma ci si può avvicinare per via di negazione. Dio non è questo, non è quello. Ci giriamo intorno. E perché ci giriamo intorno? Perché Plotino dice una cosa molto interessante, e dice questo, che noi sperimentiamo quando pensiamo a noi stessi, quando osserviamo il mondo, sperimentiamo nella nostra vita una dipendenza in noi, una dipendenza dalle cose che ci parla della presenza di qualcos'altro, della presenza di un principio unificatore. Allora noi capiamo in qualche maniera che c'è l'uno perché sperimentiamo la nostra dipendenza. La dipendenza rinvia a qualcosa che tiene, no? Che tiene insieme tutto quanto, e questo qualcosa è l'uno. Bene, spero di... Ecco, un'altra cosa, l'uno lo possiamo anche chiamare Dio, a patto che non si pensi ovviamente a Dio come persona. Possiamo chiamare Dio perché noi diciamo che Dio è il principio. Possiamo chiamarlo anche bene, come faceva Platone nella Repubblica Platone, quando parla delle idee, dice che come il sole illumina il mondo, così c'è un'idea sopra le altre che illumina le altre idee, permette di comprendere e di capire le altre idee, questa è l'idea del bene. Ma Plotino dice una cosa particolare, che l'uno non è bene, non che sia male chiaramente, non è bene perché il bene, dice Plotino, è qualcosa a cui noi aspiriamo, il bene è qualcosa che desideriamo e che ci viene dato dall'uno. Ma l'uno non può aspirare al bene o desiderare il bene, perché ogni desiderio è una mancanza. L'uno, essendo la perfezione assoluta, la pienezza assoluta, una potenza assoluta, l'uno non è bene perché il bene è qualcosa che uno cerca per sé, e l'uno non ha nulla da cercare avendo in sé tutto. Allora, dall'uno deriva che cosa? Abbiamo detto, sappiamo già che deriva il mondo, perché detto, deriva in primo luogo un'altra ipostasi, che è l'intelletto, l'intelligenza e l'intelletto. Che cos'è ipostasi? Ipostasi significa sostanza. Sostanza significa qualcosa che sta di per sé, che non dipende da altro, che è autonoma. L'uno è la prima ipostasi. La seconda ipostasi, o intelligenza, è una emanazione dell'uno, una derivazione dell'uno. E questo è un problema. Questo è un problema perché se l'uno è al di là di tutto, come fa da esso derivare un qualcosa? Non è che la derivazione, cioè derivare qualcosa da questa uno che è appunto ineffabile, indicibile, indefinibile, non è bene, non è essere, non è che questa cosa comporti una modificazione nella natura dell'uno e quindi introduca qualcosa di diverso e di plurale, la molteplicità nell'uno, perché l'uno, se uno, è uno. Allora, il problema è se da esso deriva qualcosa, e poiché deriva da esso, l'uno è uno o è qualcosa, o è plurale, o è molti. L'uno è uno, però da esso emana, procede l'essere, e in che maniera procede? Tenendo fermo il fatto che l'uno deve essere al di là dell'essere e deve essere nella sua perfezione immodificabile, eterno, assoluto. Bene, per capire questo bisogna introdurre altri concetti. Gli esempi che fa Plotino sono questi, che spiega anche la particolare taglio che egli dà alla relazione di causa ed effetto. Dunque, per Plotino la causa è sempre di natura superiore all'effetto. L'effetto è sempre inferiore alla causa, dove per superiore ed inferiore si intende sempre un grado di perfezione. Un grado di perfezione, e l'esempio è quello del fuoco e del calore. Del fuoco e del calore, di una sorgente da cui sgorgano tutti i fiumi, una sorgente perenne, oppure una sorgente profumata da cui emana un profumo continuo, oppure l'altro esempio è quello del sole, appunto, e della luce. Allora, la causa, come si vede con l'esempio, per esempio, del fuoco e del calore, il calore è effetto del fuoco, però fa anche parte del fuoco. La causa è il fuoco, e il fuoco è prima del caldo, pur essendo anche contemporaneo, nel senso che ci vuole il fuoco perché ci sia il calore. E il calore è qualcosa di altro e anche di più imperfetto, cioè ha un meno grado di realtà rispetto al caldo e rispetto al fuoco. E il fuoco rimane se stesso emanando calore. E così il sole, irradiando la luce, il sole rimane se stesso, fonte inesauribile di luce. E la luce è effetto del calore, come realtà di grado inferiore. Prima c'è il sole e poi c'è la luce, nel senso che non ci sarebbe la luce senza il sole. Ecco, bisogna pensarlo in questo modo qua. Di conseguenza abbiamo un effetto che è una sorta di attività secondaria derivante da una causa che nell'essere causa rimane in se stessa immota, immutata, eternamente potente. Eternamente potente. Questo processo causale, questo processo causale è un processo necessario, nel senso che deriva dalla natura della causa. La causa è fatta così, è fatta in modo tale che necessariamente, proprio per come è fatta, viene fuori il caldo, dal fuoco, la luce, dal sole. E così, ponendo l'analogia, dall'uno necessariamente procede, viene fuori, emana, un effetto secondario che è l'intelletto, o meglio, è una materia intelligibile. È una materia intelligibile. Un altro esempio fa Plotino per spiegare questa processione, il termine giusto è derivazione o processione, anche se poi nella filosofia, questa a partire da Hegel, si parla di emanazione. L'altro esempio è quello della generazione. Un essere maturo genera spontaneamente, in virtù della sua natura specifica, genera i suoi prodotti, i suoi generati, i suoi figli. Esattamente in virtù della sua natura di essere, tra virgolette, perfetto, procede come effetto una materia intelligibile. Questa materia intelligibile è una materia intelligibile. Questa materia intelligibile è quella che sarà appunto la seconda ipostasi che chiamiamo intelletto. Vediamo come avviene questa cosa. Questa materia intelligibile è come il caldo che promana dal fuoco. Questa materia intelligibile è l'effetto che proviene, deriva dall'uno. Ma questa materia intelligibile si volge, si converte, nel senso che si volge verso l'uno e lo contempla. Contemplandolo assume una forma e un contenuto, cioè l'effetto è una materia intelligibile. In virtù di questa conversione della materia intelligibile, cioè di un volgersi verso l'uno, questa materia intelligibile diventa forma e diventa contenuto. La forma è un pensiero, un intelletto pensante, e il contenuto è oggetti di pensiero, idee. Non è altro, non sono altro che le idee di Platone. L'Iterurania, se vi ricordate Platone l'anno scorso, c'è questo mondo delle idee perfette. Bene, questo è l'essere. Platonicamente, perché se ricordate la filosofia di Platone, l'essere vero è ideale, cioè è fatto di idee, è l'insieme delle idee perfette, dei modelli perfetti che stanno in un mondo che è l'iperuranio, che è al di sopra del nostro. Il nostro mondo è una imitazione, un'immagine. Bene, Plotino dice la stessa cosa. Questo contenuto pensato, che è oggetto di pensiero, pensato dall'intelletto, è l'essere di cui parla Platone. Ma, ci sono sempre dei ma, in questa idea, ecco, in questa idea di pensiero che pensa oggetti di pensiero, c'è un riferimento preciso anche ad Aristotele, all'idea di Aristotele che Dio, Dio tra virgolette perché è un Dio di filosofi e non un Dio della religione, che Dio è atto puro pensiero di pensiero. E che cosa pensa il pensiero di pensiero? Pensa l'oggetto più perfetto, cioè se stesso. Quindi il Dio per Aristotele è pensiero di se stesso, cioè pensiero di pensiero. Bene, anche per Platone, anche per Plotino è così, nel senso che l'intelletto come soggetto pensante e il pensato, cioè come oggetto di pensiero, sono fatti della stessa materia, sempre pensiero sono identici, nel senso che l'intelletto è l'insieme di tutte le idee e ogni idea è l'intelletto che pensa tutte le idee. Un po' difficile questa cosa da capire, ma bisogna capirla in questa maniera qua. In questa maniera qua, per differenza. Allora, noi, io parlo. Il nostro modo di pensare, che è dato, espresso dal discorso, è un modo di pensare per l'appunto discorsivo. Il nostro modo di pensare e quindi di discorrere discorsivo ha bisogno di tempo, perché io aggiungo parola a parola, concetti a concetti. E io aggiungo concetti a concetti proprio perché questi concetti sono parti che metto insieme per arrivare a un giudizio, a un'idea più grande e così. Questo modo di pensare che è nostro è un modo di pensare limitato, di persone, cioè di enti, di corpi come siamo noi, che siamo finiti, che moriamo, che non siamo perfetti, che abbiamo bisogno di tempo, che non sappiamo, che siamo ignoranti e che dobbiamo conoscere, che quindi manchiamo di tutto noi. Per questo dobbiamo prendere, raccogliere, aggiungere, tutto un grosso lavoro. Ecco, questo modo di fare, cioè questo modo di conoscere discorsivo, non è adatto a un intelletto che è l'essere per eccellenza, che promana dall'uno, che è la prima ipostasi, no? L'intelletto che è seconda ipostasi non è adatto. Il modo di pensare dell'intelletto è pura intellezione o intuizione. L'intuizione significa che c'è identità fra il soggetto che conosce e l'oggetto conosciuto. Il soggetto che conosce e l'oggetto conosciuto sono fatti, sono identici, eppure sono diversi, perché uno è soggetto e l'altro è oggetto. Bene. Allora, in questa maniera, l'intelletto è tutte le idee, perché è identico alle idee che pensa, però in quanto le pensa è diverso. E così ogni idea è identica al soggetto, cioè è diversa essendo oggetto di pensiero dal soggetto che la pensa, ma essendo non solo intuita, ma della stessa stoffa, fatta della stessa materia, è anche identica. Quindi ogni idea è l'intelletto e l'intelletto è tutte le idee. E questo, ancora una cosa per capire meglio questa cosa qua, è perché noi che siamo per l'appunto finiti, ignoranti, e abbiamo bisogno di discorrere, di tempo, eccetera, abbiamo questa propensione, che per Plotino è sbagliatissima, a pensare con i nostri metri, col nostro metro, col nostro criterio, anche cose che devono essere pensate, diciamo fra virgolette, con altri criteri, con il loro criterio. Così come l'uno è al di là del pensato, e del pensabile, e del dicibile, l'intelletto non può essere pensato come noi pensiamo, appunto, la scienza naturale, come noi pensiamo quotidianamente, come noi parliamo. Ha bisogno di un altro criterio. E basta pensare quindi, interpretare cioè le idee, gli oggetti di pensiero, che sono diverse le une dalle altre, ma non separate spazialmente. Basta pensarle che si includano, come se si includano reciprocamente in maniera logica, cioè ogni idea include logicamente tutte le altre. Allora, in questa maniera, mediante il principio dell'inclusione di tutte le idee in ogni idea, di tutte le idee nell'intelletto e dell'intelletto nelle idee proprio dell'inclusione, possiamo avvicinarci a capire come funziona l'intelletto. La terza ipostasi è l'anima. La terza ipostasi è l'anima. Ah sì, questa è una cosa, un esempio che fa, perché Plotino, per far capire le cose, porta sempre degli esempi, come funziona l'intellezione, fa l'esempio del seme. Il seme, dice, ha in sé, è uno il seme, però in sé ha tutti i poteri, ha una varietà di poteri che li racchiude tutti in sé, è uno e anche molti, no? Che però poteri che poi si svilupperanno quando sarà l'occasione opportuna, il momento opportuno, eccetera. Ecco, questo è l'esempio per capire l'intelletto. Uno e molti, identità dei molti con l'uno, quindi delle idee, delle parti col tutto, del tutto con le parti. Ecco, allora, la terza ipostasi è l'anima. E l'anima, ecco, il problema dell'anima è tanto, come procede l'anima? L'anima procede dall'intelletto esattamente come l'intelletto procede, il meccanismo è lo stesso. Effetto secondario dell'intelletto, della sua attività, è l'anima. L'anima procede in maniera naturale, spontanea, per generazione, come un dono. Ecco, la filosofia di Plotino è la filosofia del dono, dall'uno che è sovrabbondante, potente, infinita, procede l'essere, poi il mondo, eccetera, come dono di sé. Così l'intelletto, dall'intelletto procede come dono di sé l'anima. L'anima, essendo più lontana dall'uno, no? È ancora più imperfetta. Più imperfetta, l'anima è anfibia, ha doppia natura, è intellettiva perché promana dall'intelletto, però guarda in giù, guarda verso il mondo, ma non nel senso che il mondo c'è già. L'anima, guardando dalla parte opposta, crea, produce, come sua generazione naturale, il mondo. Bene, l'anima ha due aspetti. Una superiore, stiamo pensando alla contemplazione, ma ci arrivo dopo. Uno superiore e uno inferiore. L'anima superiore è quella che guarda l'intelletto e si chiama anima universale o anima tout court. Poi c'è un'anima inferiore che guarda dall'altra parte e che questa è anima del mondo. E la possiamo anche chiamare natura. L'anima del mondo o natura fa dono di sé producendo, creando il mondo. Come produce la natura, come produce poi se stessa, no? Produce il mondo. Produce il mondo mediante una contemplazione confusa. Allora, il fatto della contemplazione, è che la verità, secondo Plotino, o il modo di funzionare delle cose, deve avere, la verità deve precedere, essere prima rispetto alle cose che funzionano in base a questa verità. Nel senso che, per esempio, l'anima, per essere anima del mondo che produce il mondo, deve avere una verità che precede il mondo, che è nell'intelletto. L'anima guarda l'intelletto e lì trova l'essere, trova i modelli. Con questi modelli può poi generare un mondo che è imitazione, che assomiglia ai modelli. Ma poiché si allontana, procede sempre di più dall'uno, è un'imitazione sempre via via più sfumata, più incompleta, più imperfetta. Filosofia di Platone, questa è la filosofia di Platone. Per Platone c'è il demiurgo, un creatore, un artefice, un artigiano che guarda i modelli e crea, plasma una materia, e questa materia, cercando di fare la materia, il mondo, come modello, però siccome la materia è riottosa, refrattaria, allora deforma tutte le linee, tutte le figure geometriche e viene fuori la cosa che è venuta fuori, insomma, una cosa imperfetta, approssimata, che assomiglia, eccetera. È una sorta di caduta, di perfezione. Ecco, allora dicevo, l'anima del mondo genera, come natura, genera, avendo in sé una verità contemplata, cioè ce l'ha in sé per contemplazione in maniera confusa, inconscia, e genera fino al limite estremo del buio della materia. Quella è materia pura. La materia pura è male, male metafisico. Dal male metafisico poi verrà il male morale, però è interessante, insomma, questo processo verso il buio, verso l'oscuro, verso il limite estremo, generando il mondo, quest'anima del mondo o natura, genera anche le anime particolari, che sono le anime particolari dei corpi in cui vanno a stare. Vanno a stare nei corpi, queste anime particolari. E tutto quindi è dotato di anima, anche la pietra. C'è ben chiaro che anche nella filosofia degli stoici, ecco qua c'è una riminiscenza stoica, il logos, che è questa ragione universale che ha un corrispettivo fisico, che è il soffio vitale, tiene unite tutte le cose, ma le tiene unite perché le permea tutte quante, e quindi tutto, anche un granello di sabbia, quindi non solo l'animato, ma anche quello che noi chiamiamo inanimato, contiene qualcosa del logos o di questo soffio vitale. Tutto è vivente, anche se apparentemente, o comunque noi non lo vediamo, è vivente anche se in una maniera, ecco, pietrificata o inconscia o irrigidita. Ecco, la stessa, diciamo che Plotino prende dalla filosofia stoica questa immagine di una natura animata e vivente, animata da questa anima, e un'anima che è tanto più così complessa, che ha un numero tanto più complesso di funzioni, quanto più complesso è il corpo. Però bisogna stare attenti perché noi sappiamo che è l'anima che produce il mondo. Quindi quando noi parliamo di corpo e mente, di anima corpo, noi diciamo sempre che l'anima è nel corpo, e si dice che l'anima vive, Platone vive nel corpo come una prigione, e Plotino riprende queste immagini. Ma di fatto bisogna capovolgere, si deve dire che il mondo è nell'anima e che i corpi sono nell'anima. E l'immagine che dà Plotino di questo è questa. Pensate a un mare, a un grande mare infinito, nel quale c'è una rete. Questa rete contiene poi tutti i pesci, tutte le varietà, tutto quello che volete. Il mare è l'anima, è il mondo e la rete con i pesci. In questo senso si può dire che il mondo è nell'anima e non l'anima nel mondo. E così noi siamo nella nostra anima e non, noi siamo corpo-mente in questa grande rete, ma noi abbiamo un'anima, una nostra anima particolare che per certi versi, come dire, è in noi perché è ciò che ci dà unità funzionale. Per altri versi però è parte di quest'anima fuori di noi che è il mare, che è una produzione dell'intelletto, che è una produzione dell'uno. Ci vuole ancora 20 minuti se avete pazienza, anche forse di più. La filosofia dell'anima, perché la filosofia di Plotino, mediante questa, la costruzione, no? questa cosmologia, è una cosmologia, una presentazione del mondo, ma è anche un viaggio dentro l'anima, è un percorso, un'indicazione della strada, una strada da seguire. Adesso noi percorriamo la via all'ingiù, ma percorriamo una via all'ingiù per poi risalire, per ritornare all'uno. Il problema anima-corpo. Allora, l'anima è immateriale e il corpo è materiale. Allora, si può pensare questa relazione fra qualcosa di materiale e qualcosa di immateriale, anzi viceversa, fra qualcosa di immateriale e qualcosa di materiale, considerando che il corpo è un corpo uno e funzionale, e funziona unitariamente, e tutti gli organi funzionano, in virtù di qualcosa di immateriale che è l'anima. Ecco, come si fa? Questo è un problema che porrà Cartesio, e che Cartesio riprenderà anche da Plotino, ed è un problema presente tuttora, non si sa, ecco, la risposta è non si sa. Ma Plotino vuole dare una risposta, ed è una risposta estremamente interessante. Intanto quando si dice in, non bisogna pensare proprio come un luogo dentro il quale c'è qualcos'altro, non come un contenente che ha un contenuto, un contenitore con un contenuto. Bisogna pensare l'in come una dipendenza, cioè una cosa che dipende da un'altra. Allora, il corpo, e qui prende da Aristotele alcuni concetti fondamentali, il corpo è qualcosa che si muove, no? Il corpo è il corpo naturale, è un corpo che si muove da sé. Questi movimenti sono movimenti che Aristotele definisce sempre come cambiamenti, che siano di crescita, che siano qualitativi, e sono dei cambiamenti. Allora, noi abbiamo da un lato dei mutamenti e dall'altro lato, per Aristotele, abbiamo una attività. Attività significa qualcosa che è in atto. Allora, applichiamo questa cosa all'anima e al corpo, in questi termini qua. Allora, quando c'è un mutamento, il mutamento significa un percorso per arrivare ad una meta, cioè ad avere qualcosa che ora non si ha e verso la quale si sta andando. Quando sarà raggiunta la meta, questa meta, il mutamento, sarà diventato atto, azione. L'immagine è quella del musicista, di colui che apprende a diventare musicista, che non è musicista e che fa tutte le cose, no? Per diventare musicista, cioè tutte le cose che lui fa, i suoi apprendimenti, è un percorso di mutamento per diventare musicista. Quando l'apprendista sarà musicista, sarà mutato e quindi sarà musicista in atto. Allora, cosa c'è di interessante in questo? Aristotele, e la cosa viene ripresa da Plotino, dice che lo scopo, in questo caso l'essere musicista, deve precedere il mutamento. Nel senso, per diventare musicisti ho bisogno di un musicista che mi insegni la musica. Cioè, no, mi viene da ridere perché ho qua un musicista che mi insegna a diventare musicista. Però insomma, vabbè, io non sarò mai musicista come il mio musicista, comunque l'esempio è questo. Allora, l'esempio è questo, perché un mutamento diventi un'azione compiuta, deve avere come lo scopo, deve essere prima. Cioè io l'ho nel mio mutamento come scopo finale, ma deve essere precedente. Ecco, precedente significa che l'attività deve essere prima, come dice poi sempre Aristotele, l'atto è prima, no, dei mutamenti. Perché ci siano i figli, ci devono essere i genitori. No? Ci devono essere i genitori in atto perché poi possano esserci i figli. Ecco, quindi questa attività precedente deve dare la direzione del mutamento, no? Lo accompagna, lo precede, ma lo accompagna, lo indica. Bene, noi dobbiamo pensare l'attività causale dell'anima sul corpo in questi termini. In questi termini, come di un'attività precedente, che è anteriore, una perfezione anteriore che in questo caso ispira il corpo a dei mutamenti che sono delle imitazioni, ispira delle imitazioni che sono le funzioni del corpo. L'anima del corpo ispira delle imitazioni. E loro i movimenti degli organi, le sensazioni, eccetera. Dobbiamo pensarla così, un'attività che precede il corpo e che lo indirizza ad imitare questa attività, lo indirizza ad imitarla. D'altro canto l'anima, questa nostra anima che è un'anima singola, particolare, deve avere, per poter lei stessa funzionare, essere un'attività, una perfezione che indirizza a essere un'imitazione, no? Deve avere a sua volta un'attività precedente, che è l'anima universale, la quale a sua volta ha in precedenza un'attività, no? Ancora superiore, a quale a sua volta ci arriva. Quindi da un'anima particolare arriviamo all'uno. C'è una cosa, spero che sia stata abbastanza chiara, perché non è facile questa roba qua. Cioè praticamente l'anima del corpo sono le sue funzioni, no? Un corpo è animato quando funziona, e quando non funziona più è inanimato, no? Questo. Quindi l'anima è una perfezione che ha in sé tutte le funzioni e che indirizza il corpo a imitare queste funzioni. A volte riesce, a volte non riesce. Riesce poco bene, a volte non riesce del tutto, per esempio nel caso della cecità, oppure riesce male nel caso della miopia, cioè, però in qualche maniera il corpo imita questa perfezione che è un'attività. C'è un'altra cosa da dire, che per Plotino l'io, l'anima e la coscienza non sono coestesi, cioè non si compenetra, non sono, o meglio, non sono la stessa cosa, sono, come dire, componenti funzionali diverse. Noi uomini, siamo intermedi, noi viviamo al nostro livello, che è un livello di mezzo fra la sensibilità, il corpo, che funziona con sensazioni, e l'intelletto, la nostra mente, che pensa, ragiona e ragiona in maniera discorsiva. Sia ben chiaro, l'anima è discorsiva perché è un livello inferiore, di perfezione inferiore rispetto all'intelletto. Però l'anima è attiva, mentre noi funzioniamo al nostro livello, a questo nostro livello che sperimentiamo anche in questo momento, la nostra anima è attiva anche a livelli, a un livello superiore, a un livello inferiore, A un livello inferiore è attiva nel senso che prova sensazioni, desideri di cui non si accorge, di cui noi non ci accorgiamo, non percepiti, inconsci. Questo sarà Leibniz, cioè esiste una componente della nostra anima che è viva, che è attiva, ma che noi non percepiamo, inconscia. Ma esiste un'attività anche dell'anima intellettiva che guarda l'uno, che guarda l'intelletto attraverso l'intelletto l'uno, di cui noi non ci accorgiamo. Ed è questa presenza in noi di questa parte dell'anima che permette il percorso all'insù. Perché adesso siamo arrivati praticamente alla fine, no, del nostro percorso, perché poi la materia si degrada, il mondo si degrada, nel senso che si allontana, no, a livelli di complessità sempre meno complessi, fino appunto all'oscurità. Ma parlando di noi, in virtù della presenza in noi di questa parte dell'anima non discesa, la chiama Plotino, cioè che guarda all'intelletto, possiamo fare un percorso di ritorno all'uno. Perché Plotino è il mistico, la felicità, il tema della felicità, che è il tema della filosofia ellenistica, è il tema del come posso essere felice. Posso essere felice se sono virtuoso. La virtù è il mezzo ed è il funzionamento. La virtù come funzionamento eccellente di che cosa? Di ciò che noi abbiamo di migliore, di prezioso. Ecco il funzionamento eccellente quindi della nostra mente. Ma la nostra mente per Plotino funziona in maniera eccellente non quando si occupa di filosofia, delle scienze o anche semplicemente si comporta bene e virtuosa, ma mediante queste cose qui arriva all'uno e guarda l'uno, si arriva a un'unione mistica con l'uno, che è l'unica possibilità che noi abbiamo per attingere l'uno, nessun'altra. Ecco, allora sto quasi per finire. Questo ritorno all'uno è possibile perché l'uno è per l'appunto in noi, mediato dall'anima, dall'intelletto, eccetera. E il ritorno all'uno quindi è un viaggio nell'interiorità, alla ricerca, è un viaggio alla ricerca di questo, dell'uno che è in noi, cioè il ritorno all'uno è la ricerca dell'uno in noi stessi. Come si fa? Le pagine si fa in maniera estetica, mediante l'arte, mediante l'esperienza estetica. Anche qui Plotino riprende Platone, riprende l'amore platonico, il convivio. Secondo Platone, quando noi ci sono diversi livelli di bellezza, dei corpi, le belle anime, le belle scienze, no? Le belle leggi, e poi c'è, una volta fatto questo percorso che è una scala, è un'ascesi, si apre l'idea della bellezza e si rimane al termine di questo percorso in estasi, cioè si rimane incantata. La visione della bellezza comporta un'esperienza di fascinazione, no? Proprio estatica, di incantamento. Ecco, Plotino riprende da Platone l'idea del piacere, dell'eros, l'idea del piacere. L'esperienza della bellezza è un'esperienza di piacere, ma di un piacere che somiglia al piacere dell'amante in prossimità del proprio amato. Assomiglia perché è questo tipo di piacere, ma è un piacere dell'anima, nel senso che la bellezza ci illumina gli occhi, ci fa felici. Ecco, Plotino riprende da Platone questa idea della bellezza che suscita felicità e anche questo percorso. Però la differenza rispetto a Plotino è che quando noi vediamo il bello, e qua c'è tutta un tappatello sul bello, che cos'è che vediamo nel bello? Noi vediamo nel bello non l'idea della bellezza, ma vediamo la forma in quanto tale, l'intelligenza in quanto tale, e attraverso l'intelligenza vediamo l'uno. Cioè l'esperienza estetica per Plotino è immediatamente l'apprensione dell'uno attraverso un piacere, una illuminazione, una felicità che noi proviamo nel vedere, perché quel bello che è fuori di noi ci fa ricordare, come per Platone, no? Una reminiscenza, qualcosa, cioè richiama in noi, porta la luce a un qualcosa che è già in noi, ma non l'idea di bellezza, come diceva Platone, ma l'uno, l'esperienza. È un'esperienza di comprensione dell'uno in noi, dove per bello, per Plotino è il bello, proprio quello estetico, le arti, quindi c'è una rivalutazione delle arti rispetto a Platone che svalutava le arti, invece una rivalutazione della musica, ma bello per Plotino, e questo è il secondo momento, sono anche è la virtù, tutta la virtù, tutte le virtù. E quindi ecco che la virtù, che è bella, perché è pura forma. La virtù ci dà una felicità, perché attraverso la virtù noi possiamo attingere all'uno. Io ho praticamente finito con Plotino, voglio dire, prima di quanto pensassi, e voglio dire solo un'altra cosa, che Plotino, questa idea ecco del percorso dell'esperienza estetica, che attraverso l'esperienza del bello esperiamo il divino in noi, è un'esperienza che noi proviamo anche mediante la conoscenza. Quando noi conosciamo, cerchiamo di capire come funziona il mondo, cerchiamo di conoscere, no? Noi in realtà implichiamo noi stessi. Conoscendo il mondo, noi conosciamo noi stessi, perché non solo il mondo, capire il mondo significa anche interrogarsi su noi che lo capiamo, che cerchiamo di capirlo, ma capire il mondo significa capire noi stessi, perché siamo fatti della stessa stoffa. Noi e il mondo abbiamo l'uno. Attraverso la conoscenza del mondo esperiamo la conoscenza dell'uno che è in noi. Questo tema è un tema che verrà ripreso nel Rinascimento da un lato, e poi con Cartesio, tutta la filosofia della modernità. Nel Rinascimento, con Marsilio Ficino in particolare, la scuola neoplatonica rinascimentale, si riprende l'idea dell'universo vivente, tutto animato, tutto attivo, con la presenza di un Dio, no, che informa tutte le cose, quindi anche noi stessi. E però viene ripreso anche da Cartesio con l'idea della interiorizzazione degli intelligibili, cioè queste le forme, le idee dell'essere, questo mondo di Platone, no, che fa parte dell'intelletto, in realtà per Cartesio è dentro di noi, ma questo lo dice Platino. Noi riusciamo ad arrivare lassù perché qua giù c'è già il lassù, è già qua giù. E questo è possibile per persone che non vanno al corpo, cioè che non sono incatenati nel mondo, che non sono, ecco lui parla, presi dall'incantamento, cioè non sono imbrigliati in questa rete del corpo, della materia, dei desideri, dei bisogni, cioè insegue il corpo, ma riesce a liberarsi dall'incantamento del mondo per dedicarsi a qualcosa di molto prezioso, che è la sua anima, che è preziosa perché è divina, è la cosa, questo poi è Socrate, no? Platone, queste cose qui. Ecco, Cartesio porrà il tema corpo-mente, la relazione corpo-mente, e porrà il tema del soggetto che deve essere conosciuto prima dell'oggetto, quindi si fa scienza conoscendo però come funziona la mente, e questa mente funziona perché ha in se stessa i criteri della conoscenza. Le idee per conoscere il mondo sono nella mente dell'uomo e le ritrova nel mondo perché sono iscritte. Ecco, questi sono temi plotiniani, solo che Plotino dà una veste cosmologica, no? Rispetto alla modernità, e quindi la modernità rispetto a Plotino, diciamo, toglie un po' di così afflato di visione complessiva, ecco, è una visione un po' più ristretta, non così metafisica, così bella e così grandiosa. Ecco, e così con questo omaggio a Plotino io avrei finito, e se volete farmi domande, se non vi ho stancato, se sono riuscita a chiarire qualcosa di complicato, ecco, sono riuscita a chiarire.
Io vorrei chiederle...
C'era un signore, sa?
Ho avuto uno stesso di forte allergia quando ho sentito dire speriamo, quando aveva la possibilità di esibire. Poi la possibilità...
Non ho capito niente.
Condivido il Platone, eccetera. Non vorrei parlare tanto di questo, quanto... Non vorrei fare quanto... Quanto sulla possibilità di dare una risposta filosoficamente seria a una frase popolare, molto banale, quale quella che asserisce che dalle piccole cause possono nascere grandi oggetti. C'è la possibilità di esaminare filosoficamente in diversi modi forse questa semplice asserzione?
Allora, sì, non ho capito quell'altra cosa sul divino, eccetera.
Il divino mi scatena una certa allergia quando viene attribuito all'uomo, a una persona.
Però qui è il divino filosofico, non ha niente a che vedere con la religione. Diciamo che il percorso verso l'uno, verso il divino, è tutto argomentato razionalmente, questo Dio non ha niente a che vedere con la religione. No? Ecco. Il divino è che noi abbiamo delle capacità, pensi a Mozart, pensi alla filosofia, pensi ai quadri, ecco, questo è l'aspetto divino dell'uomo. Che poi noi siamo una specie, diciamo, che merita di andare a fondo, come dice Mefistofele nel Fausto, sono d'accordo con lei. Comunque, per quanto riguarda dalle piccole cose, sì, questo sì, dal punto di vista, le posso dire, di questa filosofia, perché dovrei parlare della filosofia moderna, anche Leibniz, eccetera, non è il caso, ma a partire da questa filosofia stoica e anche di Plotino, sì, in virtù della connessione di tutto con tutto, cioè sia per gli stoici, e Plotino prende dagli stoici l'idea che l'universo sia un tutto unito, mentre gli stoici dicono che è unito da un soffio vitale, o che ha un corrispettivo metafisico che è il logos, una ragione che pervade tutto quanto, per cui ogni cosa non solo ha la sua ragione di essere, ma è una ragione che ha degli effetti, i quali effetti sono una ragione per altri effetti. Ogni effetto richiama la sua ragione precedente, capito? Ecco, per Plotino riprende questa filosofia degli stoici della pervasività dell'uno che tiene insieme tutte le cose perché promanano tutte da lui e la natura procede generando via via verso il nulla, no? Generando via verso il nulla, ma cose di natura che sono tutte collegate fra loro mediante ragioni che Plotino stesso chiama semi che si sviluppano. L'immagine è quella dell'albero che la radice, c'è il tronco, tutti i rami, poi tutti i rami hanno le loro gemme, le loro foglie, eccetera, posso tagliare i rami, ne nascono altri, cioè tutto è collegato, per cui da una piccola cosa possono nascere grandi cose se io seguo il percorso delle cause e degli effetti. Successione è una, sì, possiamo chiamare, sì, è una successione, una concatenazione, perché tutto è unito, tenuto insieme. Non so, è una cosa dell'altra. Posso dire di Plotino che Plotino è andato nel 243, ha seguito l'imperatore Giordano in una spedizione contro i Parti, e poi è stato ucciso l'imperatore, Plotino si è salvato ed è andato e finito a Roma nel 244, e poi è stato a Roma ed è morto a Napoli. Ed è andato, dice Porfirio, per imparare la filosofia orientale. Allora, ci sono degli studiosi di Plotino che hanno molto accentuato l'aspetto orientale, che è l'aspetto olistico, che è l'aspetto dell'essere totale, di questo strano uno che non è nulla ma non è neanche essere così, e che però è questo uno che è pervasivo, che è tutto ciò che è. E che tutto è un venire e un tornare, no? Questo è stato sottolineato riguardo a Plotino. È altrettanto vero che questa filosofia nasce, cioè, dalla tradizione, che è quella appunto stoica, come ho detto, ma anche pitagorica, e orfica. E per quanto riguarda, c'era già, ecco, insomma, per gli pitagorici tutto nasce dal numero, dall'uno, anzi, cioè, è un'immagine che Plotino stesso riprende, che viene ripresa da Platone, che riprende dai pitagorici, e cioè dal punto nasce la linea, dalla linea nasce la figura, dalla figura nasce il solido. Il solido contiene la figura e ritorna alla figura, la figura contiene la linea e ritorna alla linea, la linea contiene, ecco, dal punto nasce tutto, capito? Questo è pitagorico, questo è Pitagora, ecco, non è orientale. Per quanto riguarda l'inconscio, non so, Jung, non so, ecco, certi sono gli archetipi, uno ci può trovare volendo, certamente c'è questa idea molto moderna, verrà ripresa per appunto anche da Leibniz, verrà ripresa, come sappiamo, appunto dalla psicologia dell'inconscio, eccetera, che ed è l'idea che noi pensiamo tutto e sentiamo tutto, ma non ce ne accorgiamo. Noi ci accorgiamo solo di ciò che serve a vivere. Serve a vivere la nostra vita, serve un bel guaio poi, tra l'altro, se noi sentissimo tutto. Noi addirittura sentiamo tutto, non semplicemente ciò che accade nel nostro corpo, ma l'universo intero. Noi abbiamo una sensazione inconsapevole di ciò che dell'universo intero, perché siamo nell'universo, siamo parte dell'universo. Ecco, e però abbiamo organi di senso e anche un cervello, insomma, una mente che funziona all'ingrosso, che fa passare solo ciò che serve in maniera anche abbastanza grossolana. Ecco, certamente c'è questa idea straordinariamente moderna, questa di Plotino, che poi verrà ripresa ovviamente da Leibniz, eccetera.
Scusi, non è che magari Plotino veda una emanazione trascendentale di tutte le cose? Cioè che parta da lui, c'è un'emanazione trascendentale?
Cioè, questo trascendentale non so cosa significhi, nel senso che l'emanazione, cioè il mondo è un'emanazione, ecco. È altrettanto vero che per il discorso della causa e dell'effetto, la causa è nell'effetto, ma è anche fuori dell'effetto. Cioè il fuoco è, il calore è fuoco, insomma, è un effetto del fuoco, contiene in certo senso il fuoco, però il fuoco è anche fuori. Allora l'uno è fuori, ma è anche dentro. L'intelletto è fuori e anche dentro. L'anima è fuori e anche dentro. Questo sì, cioè fuori e dentro, immanenza e trascendenza, bisogna pensare tutte le cose, un dentro fuori, un uno molti, cioè Plotino ha cercato effettivamente di conciliare con una filosofia che io trovo stupefacente, grandiosa, non so se sono riuscita a dire questa mia passione per questo filosofo, no? Delle contraddizioni, ha cercato di combinare, di mettere insieme problematiche assolutamente contraddittorie e anche paradossali che tutti i filosofi si sono cimentati. Come possiamo mettere insieme anima e corpo, materiale e immateriale, la causa ed effetto fuori dentro, immanente e trascendente, l'uno che al di là di tutto e però produce, genera l'universo mondo, che è molteplice, è materiale ed è vario. Lui ha cercato di dare una spiegazione grandiosa a queste tematiche qua. Certo, certo, che volete. Allora, intanto è contrario al suicidio, tranne che in caso, bisogna che il corpo muoia quando l'orologio biologico ha deciso.
Sia parte il suicidio,
no, voglio dire, perché c'è un caso in cui ammette il suicidio nel caso dell'impazzimento. Se uno capisce che sta per impazzire, dice è meglio che si faccia fuori. E per quanto riguarda la morte, il corpo muore, ma l'anima come forma no. D'altro canto, la teoria dell'anima di Plotino è molto complessa, è molto anche contraddittoria. L'anima universale ovviamente è eterna, ma l'anima del mondo è nel tempo, la natura è nel tempo. Il tempo nasce con l'anima. Qua, quando parlo Sant'Agostino, riprendo il tema, non l'ho lasciato adesso perché lo voglio riprendere dopo. L'anima si temporalizza e temporalizzandosi produce il mondo che è nel tempo e quindi una natura che genera cose naturali, che sono naturali proprio perché sono nel tempo, nascono e muoiono. E quindi questa parte di anima, in qualche maniera, che è funzionale al corpo, cioè che l'insieme delle funzioni corporali muore col corpo, perché praticamente il corpo muore, muoiono le sue funzioni. C'è una parte dell'anima, quella che guarda, quella che ha un'attività intellettiva, quella immortale. C'è anche un'altra teoria, ed è immortale, e ritorna l'uno. Questa è l'idea anche di Socrate, chissà se c'è l'immortalità, però se c'è io vorrei parlare, no? con gli esseri eccellenti, con le persone eccellenti. C'è anche l'idea della trasmigrazione come delle anime, è una teoria pitagorica, accettata anche in certi sensi, anche Platone in qualche maniera l'accenna, ed è l'idea poi anche che la trasmigrazione delle anime compia questo ciclo di colpa ed espiazione. Cioè che la trasmigrazione sia regolata dal tipo di vita, la trasmigrazione in altri corpi, dal tipo di vita fatta qua giù, per cui un'anima malvagia trasmigrerà in un corpo per espiare, in un corpo peggiore per espiare, viceversa un'anima buona potrà trasmigrare in un corpo migliore. Non so cosa sarà un corpo migliore. Io posso dire che per me trasmigrare potrebbe essere o andare a parlare con Mozart o con Leibniz, oppure diventare nella prossima vita una perfetta pianista.